It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Emanuela Valentini, buonasera.
Buonasera, grazie per l'ospitalità.
E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per ospitare autori di libri e non solo, ma ospitare soprattutto le storie che ci vengono raccontate. Questa volta da Emanuela Valentini, autrice delle Segnatrici, ed è un libro fortunato, ha avuto un seguito anche a livello internazionale molto interessante, prossimamente forse un film, e Le lacrime delle sirene, il suo nuovo romanzo pubblicato da PM. Quello che cerchi non è qui, disse l'acqua, prova a chiedere al sangue, così dice la frase in copertina, ma leggo nel risvolto che Emanuela Valentini vive e lavora tra Roma e Cervia, si occupa di editing e book coaching, ha vinto diversi premi per la narrativa breve. Io mi fermerei qui, Emanuela Valentini, vorrei subito chiedere una cosa, fino ad arrivare vagamente a quello che è l'attività dell'editor, va bene, ma cosa fa un book coaching?
Un book coach è un allenatore per scrivere romanzi, è una palestra virtuale, anche se si può lavorare spalla a spalla, ma adesso negli ultimi anni abbiamo lavorato, diciamo, via computer. Come funziona? Una persona non riesce a scrivere il suo, non riesce a concretizzare il proprio progetto editoriale, ha un'idea, ha tante idee, ma non riesce a capire qual è quella giusta.
Cioè, in pratica, Emanuela Valentini, se io voglio scrivere un libro, cosa lontanissima da me ovviamente, ma faccio per dire, se io voglio scrivere un libro, contatto un book coach, in questo caso Emanuela Valentini, e le dico: cara Emanuela, io voglio pubblicare un libro che racconti la storia di quello che succede quando io attraverso sulle strisce pedonali, la prima cosa che mi viene in mente. Ed Emanuela Valentini mi dirà: guarda che l'idea forse è un po' debole. Dicevo: no, ma è una cosa interessante, io penso che attraverso quello. E poi che cosa succede? Che costruite, esatto, la trama insieme?
Certamente, si lavora sulla scaletta. Prima di tutto sull'idea, si sviluppa l'idea, si sviluppano i punti forti, si allenano i punti deboli a diventare forti, si fanno degli appunti insieme, si costruisce tutto un quaderno di appunti virtuale, tipo, no, virtuale, è reale, ma è sul computer, tipo io lavoro su Google Drive. E Google Drive è molto carina come realtà perché mi permette di lavorare in tempo reale insieme all'autore. E cioè, se io scrivo una frase, l'autore vede che le parole si nascono sullo schermo proprio mentre io le scrivo. Quindi questo è un modo di lavorare insieme, proprio come in una classe o in una stanza. Che succede?
È come se Emanuela Valentini, parlo a quelli che hanno un ragionamento novecentesco, è come se Emanuela Valentini prendesse la mano dello scrittore e gliela guidasse, come si faceva coi bambini, come si fa coi bambini.
Sì, sì, è un lavoro inizialmente ideale.
Ma che bello!
Però sì, poi diventa concreto, perché dopo dall'idea sviluppata nasce la trama, dalla trama sviluppata nasce la scaletta, dalla scaletta nasce il romanzo, perché dopo l'autore, guidato dal coach sempre, scrive un tot al giorno o comunque quello che è nella sua disponibilità di tempo, e il coach lo segue sul Drive leggendo e correggendo via via che nascono i capitoli. In questo modo è più difficile sbagliare, ecco, si va sul sicuro e l'editing alla fine sarà una cosa leggera e la storia sarà efficace, perché il coach è uno che conosce, diciamo, le tecniche, le regole per la scrittura di un buon testo, di una bella storia, conosce i modi per valorizzare le cose che stanno nelle storie. E quindi, ecco, si fa un buon lavoro insieme, di squadra.
Ma Emanuela Valentini, ma sarebbe possibile, come si fa già per i traduttori, non tanto la citazione nella pagina dei ringraziamenti, ma proprio in modo formale, che ne so, il romanzo di XY, editor 2. Emanuela Valentini. Sarebbe,
No,
sarebbe
perché
interessante oppure non è una buona idea?
edito? No, perché io non pubblico i libri, io aiuto a scriverli.
No, non edito, editing.
Ah, editato, vuoi sapere quali libri ho editato di
No, no,
quelli un po'
mi
famosi?
sono spiegato male. Oggi sono un po' più confuso del solito, Manuela Valentini. Cioè, a dire,
No.
l'attività dell'editor
Sì.
sarebbe bello che fosse presente anche proprio stampata sul libro, nel senso che il libro è di Mario Rossi,
Ah,
l'editor è
sì.
Emanuela Valentini.
Sì. Allora, nel nostro caso, quando gli autori lo desiderano, lo facciamo. E se l'editore è d'accordo, sai, l'editore non è sempre d'accordo perché a
Altro che.
volte noi lavoriamo come freelance, quindi l'editore ha i suoi interni che controllano il libro prima di essere pubblicato, quindi non mette di solito, però vedo che si comincia ad aprire uno spiraglio, quindi noi quando è possibile mettiamo il nostro timbrino che è storieinfinite.it, il nostro sito è dove il mio sito è di Lorenzo Crescentini, che è il mio compagno e socio di lavoro, e in questo caso noi facciamo mettere il timbrino, così si sa chi è che ha fatto l'editing di quel lavoro lì, di quel bel libro lì.
E
Ecco.
questo è veramente molto molto importante. Quindi un'attività, e questo serve anche per i nostri ascoltatori, capire che cosa c'è dietro il libro, perché quando noi diciamo il libro l'ha scritto Mario Rossi, non è solamente una scrittura, non è che uno salga nel Sancta Sanctorum, si chiude e poi esce con il libro scritto da
No,
mandare in stampa. Eh no, è un libro, è un
no.
fatto singolare, ma nello stesso tempo anche molto plurale. E adesso
Certo.
la storia, le lacrime delle sirene, che a proposito di singolare e plurale di cose ne ha da raccontare. Ne ha veramente da raccontare tantissimo, e se vogliamo non solo da raccontare, anche da cantare, perché questo libro si apre proprio con canta canta la sirena, poi di colpo non c'è più. E si chiude con canta canta la sirena, più paura non hai tu, lei ti chiama e tu la segui nel suo regno tutto blu. È una filastrocca molto
Eh
bella, una
già.
canzone molto bella e che può fuorviare i nostri ascoltatori dalla storia che stiamo per raccontare,
Molto.
seppure, certo, seppure per sommi capi, perché non voglio svelare più di tanto di questo Lacrime delle Sirene, perché è un libro che ci ha commosso nel senso più bello del significato antico del verbo commuovere, perché qui
Grazie.
stiamo parlando di una storia veramente molto singolare. Abbiamo capito anzitutto che le sirene esistono.
Sì, le sirene esistono non solo nell'immaginario comune, ma possono esistere in varie forme. E intanto oserei dire più che esistono, resistono. Resistono ai secoli, resistono alla realtà. E nel caso del romanzo, ricordiamo che è un thriller. E ricordiamo che alla sottoscritta piace molto giocare sul filo tra il reale e l'irreale, garantendo però sempre una, diciamo, sincerità al genere. Quindi il thriller è un thriller, non è un romanzo fantastico, ma mi è piaciuto giocare raccontando questa storia sul filo dell'immaginario. Perché la sirena è un elemento antichissimo e molto importante ancora oggi nell'inconscio di ognuno di noi. Tutti noi conosciamo le sirene, non solo le sirene della Disney, quelle dei cartoni animati. No, no, io parlo della sirena che esiste in ciascuno di noi, nelle profondità abissali, del nostro essere. La sirena è un essere, è un'entità, intanto, divisa in due. È metà donna, è metà animale, è metà idea, è metà morte, è metà vita, è il simbolo della nascita, è il simbolo della vita che nasce nell'acqua, ma è anche il simbolo psicopompo dell'accompagnamento, dell'accompagno che gli esseri che accompagnano le anime dopo la morte, da una vita a un'altra vita, o come crede qualcuno, in un al di là ideale. Quindi ecco, è una creatura ricca di un simbolismo che fa ancora parte di di noi. E lo si vede anche quando si va in vacanza, perché la sirena è praticamente ovunque nei posti di mare, nei simbolini, nelle cose, nei menu dei bar, nei bagni pubblici, nelle cose. Quindi ecco, ho voluto riportare un pochino l'attenzione del lettore nel mare dei mostri. Lo stretto di Messina, il Mediterraneo, questo stupendo bacino di storie, leggende, epica. Spero di esserci riuscita, Livio. Non so, io ecco, sono una romanziera, non sono una saggista, un'esperta. Quindi ho studiato e ho messo quello che amo dentro questo thriller per farlo più ricco, per farlo più colorato, anche più spaventoso, perché quando si parla di cose conosciute e quindi che fanno già parte del nostro campionario di conoscenze, fa più paura leggere una storia, e una storia che non vuole essere spaventosa, ma che un pochino lo è, perché quando si parla di omicidi e di misteri da risolvere, fa sempre un po' paura.
Poco fa Emanuela Valentini parlava delle sirene come simbolo, ed è un simbolo importante, ma quello che ha detto mi ha portato, e mi sono ritrovato nel corso della lettura anche a pensare a questo. È vero, Emanuela Valentini ha tracciato la sua storia del romanzo, tratteggiando i vari personaggi, le varie azioni, però qui c'è, a proposito di simbolo, c'è anche un percorso, forse non voluto, ma presente negli spazi bianchi. Un percorso psicanalitico anche molto importante, perché la simbologia nella psicoanalisi è una delle cose su cui poggia proprio la psicoanalisi.
Esatto, questo è un tema molto importante nel romanzo. Ho usato in questo caso le profondità marine con tutte le creature che le abitano, per toccare un argomento che è quello della salute mentale, che mi è molto caro, caro Livio. Mi è molto caro non solo perché usciamo da 3 anni veramente difficili per tutti, adulti, bambini, studenti, anziani, per tutti, ma proprio perché è un argomento spesso trascurato. Ma io non è che quando scrivo un romanzo voglio per forza dare un messaggio, ok. No, era una cosa che mi sta a cuore, è una cosa che mi sta a cuore. Dunque è nata insieme alla storia questa urgenza di parlare delle profondità dell'animo umano e dei mostri veri, veri, reali, che si nascondono a volte dentro di noi e che è sempre il caso di affrontare a viso aperto, perché dopo, se si nascondono troppo, può diventare un discorso pericoloso nel tempo, poi andare a scovarli e risolvere. Da qui io ecco, mi riporto proprio con un fil rouge diretto alla mia protagonista, che è Stella, e al fatto che lei intraprenda, come tutti, diciamo, gli eroi, no? Del loro viaggio, un percorso importante non solo per la risoluzione di un caso importante, di una serie di omicidi che stanno tartassando la costa. No, la intraprende un duplice viaggio. Entrambi sono importanti, ma a tirarla avanti è quello del suo sangue. Ecco perché il sangue in copertina. Prova a chiedere al sangue, Stella, che l'acqua, non c'è niente qua. Prova a chiedere al sangue, cosa significa?
Prova a chiedere al sangue cosa significa, e qui esce fortemente quella parola che Emanuela Valentini ha detto poco fa, la parola del mostro, perché il mostro ci fa paura, tutti quanti
Esatto.
abbiamo paura del mostro, ma se entriamo dentro la parola mostro, il mostro ci mostra qualche cosa, ci fa vedere qualche cosa, quindi a volte rifuggire dai mostri non è interessante per comprendere anche le nostre cose più abissali, il mondo abissale di Emanuela Valentini è il mondo del mare. Ma qui poco fa lei parlava anche della mente, della follia, e la mente come vedo in esergo, la mente è il proprio luogo e può in sé fare un cielo dell'inferno, un inferno del cielo. Ecco, in questo caso, prima di tutto si è fatto del cielo un inferno, Emanuela Valentini.
Sì, c'è naturalmente nel romanzo una trama importante, è la storia di una famiglia. Si sa che le famiglie sono nidi che possono essere anche culle di segreti, spesso di conservazione di alcuni elementi maligni, non per forza per volontà di qualcuno, ma accade che la famiglia non sia proprio un posto sereno e felice. Quando questo accade, nascono i mostri dalle ombre lungo i muri e piano piano ci si infilano dentro e lì bisogna piano piano capire come affrontarli. In questo, Stella, un po' forzata dalla situazione, da quello che sta succedendo a Punta Ligea, si trova una ragazza morta che sembra una sirena. Ma cosa significa? Che vuol dire? Perché questa immagine parla al suo cuore? Perché la fa soffrire così tanto? Certo, è morta un adolescente, chiaro che lei sta male, ha una figlia adolescente, eppure il dolore è più acuto del dolore normale, è più profondo, e seguendo i segnali proprio del suo sangue, piano piano Stella, per forza di cose, deve entrare nel mondo straordinario.
Prima di tutto lei ha rifiutato questa cosa. Stella dice: no, io non voglio, perché non era veramente irremovibile. Poi qualche cosa l'attirava, forse quella ragazza morta, quella ragazza che è stata manipolata, la sirena, diciamo. Di fronte a quella morte, a un certo punto del libro, se non ricordo male, l'ho sottolineato, ma chissà in quale pagina è, dice Emanuela Valentini: di fronte al mistero della morte bisogna avere cura. Stella ha avuto cura di questa morte.
Assolutamente, sì, ha avuto cura di questa morte in modo veramente personale, importante. Addirittura rimandando una scelta che aveva fatto con sua figlia già da mesi, cioè quella di trasferirsi
a
a Roma,
Roma.
quindi lasciare Reggio Calabria, lasciare il mare, lasciare Zia Catena, lasciare il passato, andare a Roma con la figlia e ricominciare. Ma si può veramente ricominciare quando ancora c'è qualche cosa da risolvere? In questo caso tutto ci dice che no. Che no, è meglio fermarsi, e in questo senso Stella viene fermata da ciò che accade, suo malgrado, ma poi è lei che decide. Poi, come tu sai, Livio, meglio di me, nel viaggio dell'eroe, di ogni eroe, non solo quello di Vogler, di ogni eroe, la prima reazione che abbiamo di fronte a una scelta tremenda, di fronte alla morte di qualcuno che amiamo, di fronte a una paura, di fronte a qualcosa che ci spaventa, è: no, non voglio sapere niente. Mi giro e vado nell'altra direzione. Non voglio sapere, non voglio vedere.
Ma il mostro ti corre dietro, è come la tua ombra.
Ok? Ma il mostro è la tua ombra, è dentro di te, è come la coda di Pirandello, è la coda del mostro, devi seguire, risalire fino alla testa. E in quel momento capirai che il mostro voleva essere ascoltato, deve essere ascoltato. Diciamo che se sono riuscita a fare questa magia, io sono la donna più felice del mondo, Livio.
Certo,
Ecco.
perché quando lo scrittore, possiamo dire, compie questa missione, no? Credo che abbia veramente una grande soddisfazione del lavoro e del lungo lavoro e del lavorio che ha fatto per costruire la storia stessa. Una storia che nasce con la magia e poi incontra il mistero, ma poi si colora di tinte, non per niente. In copertina, e siamo avvertiti noi lettori, questo è un thriller, Le lacrime delle sirene. E
Sì.
chissà, chissà, sarà tutta colpa
Chissà.
del sarà tutta colpa delle sirene?
Chissà. Guarda, io spero veramente, vivamente, che questa storia arrivi a tantissime persone. Lo dico col cuore, ma non perché. L'ho scritta in un momento veramente difficile della mia vita, veramente tanto. E ci ho messo dentro delle cose molto personali che riguardano le profondità proprio e la paura spesso di affrontarle. Quindi io vorrei che arrivasse a un sacco di persone perché è magica. Perché è magica? Ma non lo dico non lo dico con vanità, lo dico con amore. Ecco, l'amore è quello che provo per questa storia e mi piacerebbe che questo amore arrivasse a un sacco di persone.
A un sacco di persone, perché il racconto delle sirene, partendo dall'antichità, è stato un racconto che si è nutrito di storie di bocca in bocca, quando ancora non c'era la carta, no?
Vero.
E la testimonianza è passata così. Oggi abbiamo ovviamente altri sistemi, ma questo romanzo ci può far incontrare, fa incontrare noi stessi, come dicevamo all'inizio di questa conversazione, no? Ci mette di fronte a uno specchio, come quella pagina straordinaria che apre non so quale parte, dico, siamo a metà romanzo, e
Sì.
c'è scritto, quasi da fare una fotografia a questa pagina: quello che cerchi non è qui, disse lo specchio, ma è ripetuto diverse volte ed è incalare, e il carattere diventa sempre più piccolo. È un'ossessione questa cosa, è qualcosa che ti entra dentro.
Sì, è un'allucinazione, perché volevo raccontare una storia, una fiaba per adulti, agli adulti, farli specchiare come fa Atreyu quando arriva davanti allo specchio e vede Bastiano nella storia infinita di Ende e incontra in qualche modo se stesso, cioè entrambi incontrano poi se stessi. Mi rifaccio al fantastico, a quello potente, perché fa parte della mia storia e in questo caso ho evocato proprio la potenza del mare, delle sirene, del mare di Ulisse e tutto quello che rappresenta per noi, proprio per incantare chi si perde tra le righe, chi mi dà fiducia e prende il libro e lo legge e accetta di specchiarsi.
E accetta di specchiarsi, e sta qui il gioco, che può essere letto su diversi livelli questo libro, ma leggendolo, accettando di specchiarsi, credo che sia uno dei registri più intimi anche della lettura di questa storia, che va condivisa, e come dicevo all'inizio, ed è lì che abbiamo trovato la commozione, cioè il muoversi insieme con queste persone, vivere le stesse emozioni e sentire il battito del cuore di uno e dell'altro. Le lacrime delle sirene è il nuovo romanzo di Emanuela Valentini, romanzo, il thriller pubblicato dall'edizione PM. Ma prima di salutarci, Emanuela, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Ai miei?
Sì, quale libro stai leggendo?
Sto leggendo, aspetta che il titolo è lungo, ce l'ho qui, Sotto la porta dei sussurri di T.J. Clune, che è l'autore della Casa sul Mare Celeste. È un romanzo, nato, che nasce per ragazzi, ma è meraviglioso, cioè è una di quelle fiabe che io leggo moltissime fiabe, moltissima roba per ragazzi e questo è particolarmente bello.
T.J. Clune, Sotto la porta dei sussurri, è il titolo
Sì.
del libro che ci ha indicato Emanuela Valentini, che ringraziamo davvero per il tempo che ci hai dedicato. Grazie davvero e a presto.
Grazie di cuore, presto.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.